fratelli, cari fratelli, stasera apriamo la Bibbia nel libro degli Ebrei, nella lettera agli Ebrei, e parliamo della differenza fra il sacerdozio levitico e quello di Cristo. È veramente buona e opportuna la nostra presenza qui per mezzo della fede che il Signore ha messo nei nostri cuori per meditare queste parole sante e gloriose. Viviamo in un mondo dove il peccato ha traviato l'uomo fin proprio dal cuore, nel suo cuore attraverso la ribellione, attraverso il peccato che è entrato nelle fibre più intime del cuore dell'uomo. E quindi per salvare l'uomo Dio doveva compiere delle cose meravigliose. E quello che mi stupisce in questa lettura degli Ebrei, che cominceremo da Melchisedec, dal capitolo 7, versetto 11, quello che vorrei che cominciasse a entrare nei vostri cuori è che il culto levitico e i sacrifici che comportava denotano una differenza abissale fra il sacerdozio levitico e Mosè e gli ordinamenti veterotestamentari e gli ordinamenti invece dovuti a Cristo. Quindi è una cosa meravigliosa considerare che noi abbiamo il privilegio di guardare queste cose dall'interno, sentendoci partecipi di questa divinità, di questa regalità che ci viene da queste cose meravigliose. Questa opera di Dio, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo, così potente e gloriosa come la leggiamo ogni giorno nella Scrittura, ha coinvolto i nostri cuori, talché ci siamo separati dal mondo. Credendo in Cristo, noi ci siamo separati dal nostro peccato e dal mondo al quale apparteniamo per nascita. Ci siamo separati anche dalle famiglie. Ci sono qui delle persone che sono magari l'unico convertito di una famiglia, come posso essere io, ma comunque sta di fatto che non possiamo dire di non essere soddisfatti per aver conosciuto il Signore, perché giorno dopo giorno, attraverso la Scrittura, noi rinforziamo la nostra fede. Quindi quello che faremo è considerare queste cose avendo già il cuore predisposto dalla fede che il Signore e lo Spirito Santo hanno messo nei nostri cuori. E quindi godremo proprio delle meraviglie che il Signore ci mette davanti. E questa lettura mi ha emozionato e mi ha compunto, perché comporta una responsabilità. Bisogna andare avanti nella fede. Abbiamo cominciato con la fede, ma la fede non è qualcosa che permette di fare delle soste se è veramente una fede secondo la scrittura, come dice anche il profeta della fede, il profeta della fede lo conosciamo tutti. Profeta della definizione, volevo dire, della definizione della fede, è quella del profeta, che ha detto, lo leggiamo qui in 10. Ora il mio giusto vivrà per fede. Ora il mio giusto vivrà per fede, ha detto il profeta nell'Antico Testamento. E quindi noi sappiamo che già abbiamo una fede ancora migliore, posta su migliori promesse secondo la parola di Cristo che è venuto. Come dice la lettera agli ebrei nel prologo, leggiamo un momento il prologo, versetto 1. Iddio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo. Mediante il suo figliuolo, nato di donna, secondo la profezia, le promesse veterotestamentarie di Genesi 2:15, di 3:15. In questi ultimi giorni ha parlato noi mediante il suo che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo lo splendore della sua essenza e sostenendo tutte le cose, con la parola della sua potenza, quando ebbe fatto la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi, diventando così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha eredato è più eccellente del loro. Infatti, a qual degli angeli disse egli mai «Tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato» e di nuovo «Io ti sarò padre ed egli mi sarà figliuolo» e di nuovo, e quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice «Tutti gli angeli di Dio ti adorino». E mentre degli angeli dice «Dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco», dice del figlio «Il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia, hai odiato l'iniquità, perciò Iddio, l'Iddio tuo, t'ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora tu, Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue dita». Eccetera, eccetera. Ma torniamo al 7:11. Il sopratitolo è «Il sacerdozio di Cristo superiore a quello di Aronne». Ora, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è fondata la legge data al popolo nell'Antico Testamento, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aronno, poiché mutato il sacerdote avviene per necessità anche un mutamento di legge. Difatti, colui a proposito del quale queste parole sono dette è appartenuta a un'altra tribù, della quale nessuno si è accostato all'altare, perché è ben noto che il nostro Signore è sorto dalla tribù di Giuda, circa la quale Mosè non disse nulla che concernesse il sacerdozio. E la cosa è ancora più evidente se sorgesse a somiglianze di Melchisedec, un altro sacerdote che è stato fatto tale a tenore di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indissolubile. Poiché gli è resa questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Giacché qui v'è bensì l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità, poiché la legge non ha condotto nulla a compimento, ma v'è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Allora, subito da queste righe appare chiaro che se noi, la nostra fede è la fede dello Spirito Santo, noi abbiamo qui in Cristo non più un sacerdozio di un tempo di pietra con dei riti umani e dei sacrifici di animali come avveniva nell'Antico Testamento, siamo noi il corpo di Cristo. Cristo è venuto ad abitare nei nostri cuori e insieme, come anime, formiamo la Chiesa, indipendentemente dalla struttura e dall'architettura della Chiesa. Oh, che meraviglia! È straordinario sapere poi che questo sacerdozio è eterno in Gesù e che noi siamo abitati dal suo Spirito che ci permette di capire e di gioire di queste parole. E in quanto ciò non è avvenuto senza giuramento, poiché quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento per opera di colui che ha detto: il Signore l'ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno. E di tanto più eccellente del primo il patto è di quanto più eccellente del primo il patto del quale Gesù è divenuto garante. Oh, che meraviglia sapere che il Figlio di Dio è il garante del nuovo patto che il Signore ha istituito per mezzo della sua venuta e della sua sofferenza per noi. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché per la morte erano impediti di durare, ma questi, poiché dimora in eterno, è un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdozio come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno come gli altri sommi sacerdoti, d'offrire sacrifici prima per i loro peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli ha fatto una volta per sempre quando ha offerto se stesso. Oh, che meraviglia! Ma vedete che privilegio è il nostro di avere la vittima, è stato Cristo, il sacerdote che ha presentato il suo sangue presso il Padre nel cieli, è lui il nostro sommo sacerdote. Per cui la terza persona della divinità, lo Spirito Santo, che testimonia i nostri cuori, se sono attenti alla sua legge, sono pieni di gioia e di allegrezza ineffabile. Perché questo egli ha fatto una volta per sempre quando ha offerto se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a infermità, ma la parola del giuramento fatta dopo la legge costituisce il figlio, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il figlio che è stato reso perfetto per sempre. Parole ineffabili e meravigliose, e meravigliose. Capitolo 8. Ora, il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo, che abbiamo un tal sommo sacerdote che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto, poiché ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, onde è necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Or, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, perché ci sono quelli che offrono i doni secondo la legge, i quali ministrano in quel che figura e ombre delle cose celesti, secondo che fu detto da Dio a Mosè, quando egli stava per costruire il tabernacolo. Guarda, egli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ma ora egli ha ottenuto un ministero di tanto più eccellente, onde egli è mediatore d'un patto anch'esso migliore, fondato su migliori promesse. Poiché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe cercato luogo per un secondo. Difatti, Iddio, biasimando il popolo, dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele, con la casa di Giuda, un patto nuovo. Non un patto come quello che feci coi loro padri nel giorno che li presi per mano per trarli fuori dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto. Ed io a mia volta non mi sono curato di loro, dice il Signore. E questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io porrò le mie leggi nelle loro menti e scriverò sui loro cuori e le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non istruiranno più ciascuno il proprio concittadino e ciascuno il proprio fratello dicendo: conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno dal minore al maggiore di essi, poiché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati, dicendo un nuovo patto, egli ha dichiarato antico il primo. Or quel che diventa antico è invecchia e viene a sparire. Or, anche il primo patto aveva delle norme per il culto e un santuario terreno. Infatti, fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovava il candeliere, la tavola e la presentazione dei pani. E questo si chiamava il luogo santo. E dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo, contenente un turibolo d'oro, l'arca del patto tutta coperta d'oro, nella quale si trovavano un vaso d'oro contenente la manna, la verga d'Aronno che aveva fiorito e le tavole del patto. E sopra l'arca i cherubini della gloria che adombravano il propiziatorio, delle quali cose non possiamo ora parlare partitamente. Or, essendo le cose così disposte, i sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compirvi gli atti del culto, ma nel secondo entra una volta soltanto all'anno il solo sommo sacerdote e non senza sangue, il quale egli offre per se stesso e per gli errori del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via del santuario non era ancora manifesta, finché sussisteva ancora il primo tabernacolo. Esso è una figura per il tempo attuale, conformemente alla quale soffrono doni e sacrifici che non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. Poiché si tratta solo di cibi e di bevande e di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo della Riforma. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistato una redenzione eterna. Perché se il sangue di becchi e di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati santificano in modo da dare la purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno ha offerto se stesso puro d'ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'Iddio vivente. Ed è per questa ragione che egli è mediatore di un nuovo patto, affinché mediante la sua morte per la redenzione delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore, perché un testamento è valido quando è avvenuta la morte, poiché non ha valore finché vive il testatore. Ond'è che anche il primo patto non è stato inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei becchi con acqua, lana scarlatta e sopo, e ne asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato sia fatto con voi. E parimente asperse di sangue il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. E secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è remissione. Questi sacrifici erano l'emblema poi della morte di Cristo. Ma voi vedete che invece la croce di Cristo è magnifica, è ben più magnifica, è più pregna di amore per noi. Davanti a questi sacrifici, il popolo tuttavia col tempo peccò e non vi diede più l'importanza che avevano. Ma noi abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo Gesù che ci ama immensamente. Era dunque necessario che le cose riguardanti quelle nei cieli fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano esserle con sacrifici più eccellenti di questi. Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, perché in questo caso avrebbe dovuto offrire più volte dalla fondazione, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una sola volta, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio. E come è stabilito che gli uomini muoiano una volta solo, dopodiché avviene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai, con questi stessi sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno, render perfetti quelli che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe cessato d'offrirli, non avendo più gli adoratori, una volta purificati, alcuna coscienza di peccati. Invece, in quei sacrifici è rinnovata ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerte secondo la legge, e gli dice poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo e stabilisce il secondo. In virtù di questa volontà noi che siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù, Cristo, fatta una volta per sempre, è fatta una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, questi, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando non solo più che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi, perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. E anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori, le scriverò nelle loro menti, ed egli aggiunge: e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dov'è remissione di queste cose, non c'è più luogo a offerta per il peccato. A questo punto bisogna fare cambia un po' l'architettura dello scritto, perché compare la fede, perché lo Spirito Santo è lo spirito di fede, e quindi spetta a noi valorizzare l'opera dello Spirito Santo per mezzo della esortando e ogni giorno offrendo la nostra vita a Gesù, non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Aprire questo santo libro, pregare per la Chiesa, pregare per noi stessi, per le nostre famiglie, per tutti i bisogni, per entrare sempre di più in questa ricchezza che abbiamo visto essere straordinariamente più preziosa di quella dell'Antico Testamento. Non so se avete capito, e senz'altro lo avete capito, che il sacrificio di Cristo e la sua esaltazione al cielo ha molto più valore dei sacrifici di una volta di animali, del sangue di questi animali e del sacerdozio del Levitico, dove i sacerdoti morivano e dovevano essere sostituiti. Adesso c'è un solo sacerdote in cielo e lo Spirito Santo ce lo attesta. Lo Spirito Santo ci esorta, quindi, secondo l'andamento della lettera, che continueremo a leggere per un po', perché bisogna che noi impariamo a metterci la faccia qui su queste righe, che capiamo il valore straordinario che hanno in un mondo che è stato in tutti i modi, dopo 2000 anni dalla morte di Cristo, evangelizzato. Chi è che non conosce in embrione queste cose? Ma nessuno, ma ben pochi hanno una fede reale in questo. Perché? Perché la fede va nutrita, la fede va nutrita, la fede va nutrita. Consideravo proprio che la fede ha bisogno di essere alimentata ogni giorno per mezzo della devozione personale, della lettura e delle preghiere al Signore. Perché tutti i giorni siamo attanagliati dal diavolo, da Satana, dal peccato che è in noi, dalla nostra carne, e siamo spinti a disertare questo sacro ministerio, di onorare Cristo, il sommo sacerdote della nostra salvezza e dei futuri beni, perché noi quando moriremo andremo con Lui. Quindi è una cosa meravigliosa. Quindi questa esortazione a perseverare nella fede di Ebrei 12, 10, 19 è proprio in vista del nostro radunamento con Cristo, giorno per giorno, per non essere subissati dalle pretese del mondo e della nostra carne che ci fanno soffrire. Noi bisogna che continuamente, se abbiamo consapevolezza di aver peccato, di aver trascurato questa salvezza, bisogna che confessiamo questo peccato affinché lo Spirito Santo si rianimi in noi e noi possiamo andare avanti. Infatti cosa dice? Avendo dunque, fratelli, libertà d'entrare nel santuario in virtù del sangue di Cristo, pensate, la libertà d'entrare nel santuario. Ormai il santuario è il nostro, e ognuno ha il suo santuario in Cristo, no? Per mezzo dello Spirito Santo. Per quella via recente, vivente, che Egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza, e il corpo lavato d'acqua pura. Riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Che meraviglia! E facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci a carità e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno. Perché se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Se disprezziamo questa salvezza, noi mandiamo via lo Spirito Santo dal nostro cuore. Perché se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che ci divorerà gli avversari. Una che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla base di due o tre testimoni. Di qual maggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che ha calpestato il Figlio di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo Spirito della grazia? Poiché noi sappiamo che Egli è colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. È cosa spaventevole cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Ma ricordatevi dei giorni di prima, quando, dopo essere stati illuminati, voi sosteneste una così gran lotta di patimenti, sia con l'essere esposti a vituperio e afflizioni, sia con l'essere partecipi della sorte di quelli che erano così trattati. Infatti voi simpatizzaste coi carcerati e accettaste con allegrezza la ruberia dei vostri beni, sapendo d'avere per voi una sostanza migliore e permanente. Non gettate dunque via la vostra franchezza, la quale ha una grande ricompensa, poiché voi avete bisogno di costanza affinché, avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quel che vi è promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che ad avvenire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede. E se si ritrae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro, a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Or la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Sicché le cose che si vedono non sono state tratte da cosa apparente. Per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo d'essa egli gli fu fatta testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo d'essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu trasportato perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio l'aveva trasportato, poiché avanti che fosse trasportato fu di lui testimoniato che egli era piaciuto a Dio. Or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. Mi sento di interrompere qui la lettura e di esortarvi a casa a leggere dal capitolo 12 l'argomento della santificazione. Perché è meraviglioso. La santificazione, come detto in questi versetti, avviene mantenendo sempre lo sguardo su Cristo, che è il compitore della nostra salvezza, ed è Lui che ci dà, che c'è Lui che ci perdona, è Lui che ci dà forza, è Lui che col suo sangue ci santifica per mezzo della confessione dei peccati e della costanza della nostra fede in Cristo Gesù. Amen.